The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
.15.02 ben rimasti sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Sta per cominciare una nuova puntata della fine della storia. In apertura un saluto da Gabrio
e da Gianluca. Ricordiamo velocissimi i contatti: 011 24 95 669 casomai qualcuno volesse intervenire in diretta, oppure messaggistica sui varie piattaforme 34 666 73 263, il sito della radio www.radioblackout.org. Partiamo subito, questa è la copertina, buon ascolto e a tra poco su questi microfoni.
La sera del 30 novembre 2022 nelle nostre vite è planata ChatGPT, un'applicazione di intelligenza artificiale generativa così sorprendente da lasciare senza parole persino i suoi inventori. Letteralmente hanno detto: non ce l'aspettavamo. Secondo Bill Gates, che ci ha investito un capitale, è l'innovazione più rivoluzionaria dopo il PC e Internet. ChatGPT non capisce quello che dice, ma è capace di indovinare statisticamente la sequenza delle parole che ci interessa. Può generare codici, tradurre, riassumere, scrivere testi, cercare informazioni, ammettere i suoi errori e per i clienti premium
può vedere, sentire e parlare.
Come l'elettricità a cui è stata paragonata, l'intelligenza artificiale generativa sta trasformando ogni aspetto della nostra civiltà, a partire dall'istruzione, che non potrà più essere la stessa. Secondo i ricercatori di Microsoft, GPT-4 mostra scintille di intelligenza artificiale generale, vale a dire il sogno di ogni studioso in questo campo da 70 anni. Un computer capace di fare qualsiasi cosa possa fare il cervello umano, compreso ingannare. Le compagnie sono molto riluttanti a dare informazioni su questo, ma si stima che una sessione di addestramento per GPT-4 costi circa 100 milioni di dollari. E parliamo di una sola seduta di training. Far funzionare ChatGPT in interfaccia che tutti conosciamo si stima costi sui 700.000 dollari al giorno. Chi può permettersi queste cifre e secondo voi perché lo fa? Gran parte di quello che leggiamo oggi sul tema esce dagli uffici marketing delle grandi compagnie. Si parla sempre delle straordinarie potenzialità delle intelligenze artificiali, del fatto che sono migliori degli esseri umani in molti campi, che capiscono. Ma non si dice mai che in questo momento c'è solo un pugno di grandi aziende al mondo, Google, Facebook, Microsoft, che si sono arricchite accumulando e vendendo i nostri dati personali, che sono le uniche in grado di creare dall'inizio alla fine questi modelli, perché sono estremamente costosi. Così come non si dice mai che il capitalismo di sorveglianza, che ha permesso a queste aziende di trasformarsi in imperi, sta consentendo loro adesso di capitalizzare anche il boom dell'intelligenza artificiale. Sono solo le vecchie tecniche degli anni 80 che adesso funzionano, perché avevano bisogno di una costosissima potenza di calcolo e di moltissimi dati, che le grandi compagnie in questi decenni hanno raccolto, processato e archiviato nei loro giganteschi server per rivenderli agli inserzionisti. In una parola, gli stessi che hanno guadagnato fino a ora trarranno profitto da questa rivoluzione e diventeranno ancora più potenti. Io dico che dobbiamo stare molto attenti, perché chi è davvero l'utilizzatore di questa tecnologia? Noi di solito non siamo i beneficiari, noi siamo l'oggetto, il prodotto. E le risorse che servono per l'intelligenza artificiale il pubblico non le ha, i governi non le hanno, le università non le hanno su quella scala. Quindi la domanda è: come si fa a fare la cosiddetta ricerca d'avanguardia sull'intelligenza artificiale se non si hanno i mezzi?
Ho capito bene. Pulcinelli che sarà fatto a Torino allo statuto è stato finanziato e partirà.
Questa potrebbe davvero essere la volta buona. A sorpresa, il ministro delle imprese Urso, ieri intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico, lo ha annunciato, prendendo alla sprovvista anche lo stesso rettore Saracco. Dopo anni di attesa, il Centro per l'Intelligenza Artificiale di Torino si farà.
Abbiamo finalmente definito lo statuto che permetterà di attivare da subito il centro, che è stato finanziato già, e quindi potremo da subito finalmente renderlo operativo.
Intelligenza artificiale, dunque, questo sarà, come avrete capito tutte e tutti, il tema centrale che andremo ad affrontare in questa nuova puntata della fine della storia. Abbiamo mandato in copertina degli estratti dalla penultima puntata di Presa Diretta, che appunto si concentrava sulla questione del AI, e abbiamo mandato in chiusura le parole di Adolfo Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, che, un po' sorpresa, come ricordava la voce del telegiornale, ha annunciato qualche settimana fa che proprio a Torino sorgerà il nuovo centro nazionale direttivo per lo sviluppo e l'incameramento di startup dell'intelligenza artificiale. Una questione, appunto, quella dell'intelligenza artificiale, che era stata accantonata alla fine, a cavallo tra gli anni 70 e 80, e che è tornata prepotentemente sul dibattito pubblico, soprattutto qualche mese fa, con la nuova versione di questo modello comunicativo con internet, ChatGPT-4, appunto, il salto tecnico più che tecnologico dalla versione 4 rispetto alla versione 3 ha aperto letteralmente nuovi scenari e ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Abbiamo voluto partire con le parole di Presa Diretta, sicuramente un po' sensazionalistiche. Per chi di voi avesse visto il servizio, avrete notato di come c'è un'attenzione estrema per alcuni aspetti, appunto per esempio il fatto che si perderanno alcuni posti di lavoro, soprattutto quelli legati a mansioni del tipo editor, oppure di scrittura di basso livello, per cui di articoli, oppure di siti web. Questo è sicuramente, diciamo, una parte del problema, però a nostro avviso non è il problema principale. Per cui in quest'opera, che abbiamo già cominciato a fare l'anno scorso in verità, di demistificazione in parte di quello che è l'intelligenza artificiale, questo, attenzione, non vuol dire sottovalutare il portato di queste nuove tecnologie, ma vuol dire semplicemente rimettere un attimino i puntini sulle i. Siamo ripartiti, per cui, insomma, un po' dal fondo, da che cos'è l'intelligenza artificiale, come si struttura e appunto quali possono essere i risvolti sulle vite di tutte e di tutti. Per aiutarci in questa impresa, che sicuramente non è facile, abbiamo raggiunto questa mattina Mattia, ricercatore in matematica a Bologna e curatore del corso Epistemologie, che si è svolto l'anno scorso alla libreria Punto Input di Bologna. Ricordiamo che le trascrizioni riviste di questo corso stanno uscendo a puntate sulla rivista Macchina, per cui state all'ascolto.
Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, di algoritmi e di come cambieranno la società, il mondo del lavoro. Innanzitutto, secondo me, la prima cosa che bisogna dire è che spesso tutti questi discorsi sono basati su metafore o imprecise o proprio sbagliate. Quindi, innanzitutto, l'intelligenza artificiale non è un'imitazione dell'intelligenza umana, se non nel fatto che risolve alcuni problemi che anche gli umani si pongono. Ma, diciamo, ogni analogia del tipo reti neurali oppure appunto intelligenza artificiale che richiamano alla mente umana sono analogie costruite a posteriori. Se noi le interpretiamo come maniere di modellare la macchina sul funzionamento dell'umano, del cervello umano, ma dell'umano in generale, stiamo facendo un errore, anche perché come realmente in profondità funzioni il cervello umano non è che lo sappiamo per la maggior parte delle operazioni. Quindi c'è un'analogia che è fatta semplicemente su delle piccole task, dei piccoli funzionamenti simili, e viene espansa. Quindi, per esempio, il riconoscimento, quando si dice che il riconoscimento facciale, è bene sapere che lì il riconoscimento che c'è nella macchina non avviene come il riconoscimento che c'è nel cervello, ed è una cosa ovvia se ci pensiamo. Un umano non ha bisogno di essere addestrato con centinaia, migliaia di immagini per saper riconoscere un gatto da un cane. L'apprendimento umano avviene attraverso altri flussi di affetti, fenomeni, eventi che sono distinti da quelli con cui apprende la macchina. Quindi tutte queste analogie, simili metafore, hanno dei limiti. E queste metafore altisonanti spesso nascondono il fatto che l'intelligenza artificiale è una macchina precisa, un insieme di macchine, un insieme di dispositivi organizzato in un'epoca storica precisa, in un sistema economico preciso, con tutti degli elementi che sono nascosti, diciamo, da queste fiorire di metafore, no? Quindi penso che in passato alla radio ne avete già parlato degli effetti, per esempio, sull'inquinamento e dell'estrattivismo dell'intelligenza artificiale, quindi non mi dilungo, ma un altro elemento che l'intelligenza artificiale e la sua narrazione nascondono è quello di una precisa organizzazione del lavoro che è necessaria anche solo per addestrare l'intelligenza artificiale. Noi sappiamo di centinaia di migliaia di lavori organizzati in microtask che sono necessari per addestrare queste macchine e mantenerle addestrate. Questo cosa vuol dire addestrare una macchina? Vuol dire che per imparare a distinguere una strada da un edificio, su centinaia di migliaia di foto bisogna che qualcuno indichi ed etichetti: questa è una strada, questo è un edificio. Migliaia e centinaia di foto in cui la macchina ha cercato di riconoscere un cane da un gatto, bisogna dirgli sì, hai lavorato bene, o no, non hai lavorato bene. Questa estrema polverizzazione in microtask è un po' il segno dell'organizzazione del lavoro della macchina, sia nella direzione dell'apprendimento, perché apprende appunto con tantissime micro domande a cui si deve dare una risposta binaria o comunque da un set finito di risposte, e anche un po' la direzione in cui va a organizzare il lavoro umano, perché non è chiaro se si perderanno posti di lavoro o no. Sicuramente il lavoro cambierà radicalmente e alcune persone perderanno il posto di lavoro, ma sicuramente la tipologia di lavoro, l'organizzazione del lavoro cambierà anche nella direzione di essere che molti lavori saranno accompagnati da un aiutante artificiale o consisteranno nel controllare il funzionamento di un algoritmo, e quindi anche il lavoro che resterà fatto da persone umane dovrà organizzarsi seguendo questa estrema suddivisione in microtask. Direi che la suddivisione in task, di cui si può dire in maniera estremamente puntuale il successo, l'insuccesso, è un po' quello che caratterizza la macchina da entrambe le parti, come apprende e poi quello che produce, perché in generale l'intelligenza artificiale, a differenza dell'intelligenza umana, produce sempre processi che sono estremamente segmentati e appunto di cui si può dire ogni microparte se ha avuto successo o no. Un altro elemento che va insieme, diciamo molto materiale, che va insieme a questa alla macchina algoritmica, alla sua organizzazione su scala mondiale, è una precisa organizzazione dei dati, quindi la loro classificazione, il loro immagazzinamento e la loro proprietà. Quindi per classificazione si intende che la macchina, per funzionare, ha bisogno di avere sotto di sé un ambiente, una società che viene continuamente classificata secondo precise griglie, perché se si vuole fare riconoscimento facciale bisogna associare alle persone dei database che ovviamente fotografici, ma poi potenzialmente biometrici e così via. Se si vuole fare delle mappe e fare delle macchine che si guidano da sole, è necessario mappare il territorio in cui queste macchine si spostano. Questa è la cosa, no, che viene spesso nascosta, mentre l'umano, attraverso la metafora che dicevo prima, mentre l'umano guida anche in luoghi molto nuovi che non ha mai visto, con una tendenzialmente una certa abilità, la macchina ha bisogno di mappare l'ambiente in cui si trova con molta più precisione prima. Quindi la costruzione dell'auto che si guida da sola è sempre accompagnata da una mappatura precedente del territorio. Non a caso non è solo un motivo economico quello per cui le macchine a guida automatica sono più diffuse negli Stati Uniti, è anche perché la rete stradale statunitense, così larga, così invasiva rispetto alle città, si presta meglio a questo tipo di oggetti, macchine, piuttosto che la rete stradale europea, particolarmente stretta in molti territori, non così autostradalizzata come sono le città degli Stati Uniti. Spesso le strade sono strette, mal tenute in Europa, cioè, mentre l'economia dello spostamento statunitense è già più pronta. Questa cosa rientra in quello che dicevo, viene nascosto dalla metafora, dalle allusioni a una macchina che saprebbe imitare l'umano, sempre detto questo imitazione in senso generico.
Certo, sulla questione della classificazione, credo che si giochi un aspetto importante, ci sia insomma un aspetto importante della questione intelligenza artificiale, nel senso che è quella un po' dei famosi bias, no? Ci sono stati vari casi, il più famoso, se non sbaglio, citato anche nel libro di Kate Crawford, Intelligente e Artificiale, è quello dell'algoritmo inventato da Amazon per selezionare il personale, no? Per selezionare i ruoli alti, se non sbaglio, del personale, per cui insomma tutti i ruoli manageriali, e i ricercatori insomma si sono resi conto che nonostante le migliaia di curriculum messi dentro alla macchina, alla fine il profilo che usciva come potenziale candidato era sempre quello di appunto uomo bianco e di mezza età. Hanno provato poi, se non sbaglio, a rifare, insomma a rimodulare l'algoritmo, però di fatto veniva fuori lo stesso risultato, no? E in questo appunto probabilmente risiede uno degli aspetti più interessanti, no? Per cui appunto di questi errori, che forse errori non sono, che forse non si possono eliminare, e che poi, cosa ancora più interessante, con una sorta di effetto feedback hanno l'effetto, scusate il gioco di parole, di modificare la realtà che pretendono di classificare. Su questo immagino tu insomma sia d'accordo, si gioca sicuramente una partita importante di questa questione.
Sì, perché diciamo l'opera di nascondimento, l'opera di invisibilizzazione che viene fatta spesso con le narrazioni dell'intelligenza artificiale sta anche nel fatto che ogni classificazione, ogni classificazione si inserisce su un contesto che sia sociale, antropologico o di pensiero, e dire dove finisce la descrizione e dove inizia la performatività di ogni sistema descrittivo è alquanto difficile, e spesso esistono delle zone di indeterminazione che sono sostanziali. Ora, questa cosa, che può sembrare un ragionamento filosofico, ha estrema concretezza nel momento in cui noi vogliamo classificare dei curriculum, perché non possiamo fare finta che la classificazione di curriculum non sia semplicemente una sorta di valutazione calata dall'alto o esistente in un iperuranio delle valutazioni umane. Evidentemente si sta cercando dei profili, delle persone che siano funzionali per delle aziende a ottenere dei profitti, e quindi non è possibile separare queste capacità o attitudini individuali che la macchina è supposta individuare da una costruzione sociale di uomini, donne, razze, posizioni sociali reciproche. Cioè la macchina sta cercando di rilevare qualcosa che porterebbe queste persone a fare un lavoro meglio di qualcun altro, e inevitabilmente nell'estrarre questa cosa estrae tutta la costruzione sociale di cos'è un profilo buono per guadagnare, per fare profitto. E se questa, quello con cui ci scontriamo è che la costruzione del profitto, la costruzione della persona competitiva in azienda, per esempio, magari è collegata a una costruzione genderizzata, o a una costruzione di estrazione familiare, Oppure l'altro, tu hai citato una cosa del genere, in cui diciamo è venuto fuori che per un'azienda, a partire dai dati con cui veniva addestrata la macchina capiva che era meglio assumere uomini di mezza età. Un altro esempio è quello dei sistemi di polizia preventiva che vengono ancora utilizzati in alcuni tribunali degli Stati Uniti per fissare la cauzione, no? Perché in base a il profilo dei delle persone che vengono giudicate, la macchina fissa la cauzione, e ci si è accorto che la macchina aveva un bias razzista, in cui le persone non bianche avevano mediamente una cauzione molto più alta. Ma in questo la macchina ha sostanzialmente fatto un lavoro sociologico di mappatura del profilo di chi veniva arrestato per certi tipi di reati dentro i commissariati degli Stati Uniti, quindi ha introiettato un certo tipo di cose che la polizia faceva e un certo tipo di realtà socio-economica, per cui, non lo so, la butto lì, non ho i dati sotto mano, ma mi sembra plausibile che siano persone non bianche più che fanno furti in percentuale più di persone bianche, per una semplice questione di estrazione socio-economica. Bene, qual è il cortocircuito che si crea? Che la macchina non sta mai solo descrivendo, perché la stiamo usando in un tribunale, quindi in realtà ogni descrizione rimette in circolo quello stesso bias che ha avuto, di cui si è nutrita per essere addestrata, per farsi un'idea del mondo. Però adesso il mondo lo sta letteralmente performando. In questa contraddizione che noi cerchiamo artificialmente attraverso la narrazione di separare descrizione e azione, in realtà la macchina sta facendo entrambe le cose in ogni momento, perché nel momento in cui descrive, noi non abbiamo una macchina perché vogliamo trastullarci con la macchina, abbiamo una macchina perché fa cose, perché la mettiamo a lavorare in dei gangli sociali, e quindi tutte le cose di cui la nutriamo riprodurranno. E qui è una, nel senso, io penso che sia una contraddizione di come la raccontiamo questa cosa, perché invece chi la implementa nei gangli della nostra società, che siano socio-economici o nei tribunali o altrove, sa perfettamente che ha prima di tutto bisogno di mandare avanti una logica di classificazione. Sa benissimo che la classificazione stessa è l'oggetto del... no, la forma, scusa, non l'oggetto, la forma di governamentalità quotidiana attraverso cui dobbiamo interfacciarci. Quindi il bias è... la forma naturale di una forma di governamentalità, ma rispetto a come la raccontiamo, questo ci porta alle contraddizioni, perché per assurdo vorremmo che questa cosa non avesse bias, e semplicemente questa cosa non può, l'assenza di bias non può convivere con l'esigenza di governare attraverso la macchina.
Per cui, insomma, demistificare l'intelligenza artificiale, soprattutto la classificazione, come manovra essenzialmente politica. Sei stato molto molto chiaro a riguardo.
Yeah.
sposterei un attimino il discorso su un campo che sicuramente ti è molto familiare per questioni appunto di studi e lavoro, sia su quello propriamente matematico. L'intelligenza artificiale si basa di fatto su un paradigma vecchio, nel senso un paradigma che non è nuovo, no? Che è quello del calcolo, non c'è, come abbiamo già visto, stato un vero e proprio salto tecnologico, no? Nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, in queste nuove ChatGPT che insomma sono abbastanza sulla bocca di tutti, ma di fatto c'è stato un incremento e un avanzamento, però che rimane sullo stesso paradigma tecnologico, che è stato, diciamo così, la cui possibilità è stata data ovviamente da l'avanzamento, la miniaturizzazione tecnologico e tecnico, nel senso la miniaturizzazione dei chip, la costruzione di macchine sempre più grandi, anche se vuoi anche da un punto di vista geopolitico, no? Il fatto che, non so come dire, il potere tecnologico fosse concentrato in alcune mani, per esempio appunto il ministero della difesa statunitense. Per cui ecco, mi sposterei un pochettino a queste latitudini e ti chiederei di farci una specie di genealogia su che cos'è questo paradigma del calcolo, su come si è affermato e soprattutto quali sono le sue implicazioni.
Allora, per paradigma del calcolo si intende il fatto che nel corso del Novecento la logica, diciamo, del calcolo logico formale, quindi la logica linguistica, proprio la manipolazione dei simboli, è entrata come sistema, come modalità operativa all'interno di tutte le scienze, quindi a partire appunto dall'intuizione dell'idea di algoritmo che nasce prima dell'esistenza concreta dei computer, dentro la logica con Turing e così via, passando per la biologia, dove l'idea che nel DNA ci sia un codice e che la vita, il corpo umano e animale, ma non solo animale, si sviluppino come appunto esecuzione delle informazioni contenute in questo codice, e così via in tantissimi altri ambiti delle scienze, si è diffusa questa intelaiatura del pensiero, chiamiamola così, per cui al centro dei fenomeni ci sarebbe un'elaborazione di informazioni e i fenomeni fisici, biologici, intellettuali sarebbero la realizzazione di questa manipolazione di informazioni. Appunto, per me l'esempio massimo resta sempre la metafora, la centralità della metafora del DNA come codice, mentre oggi sappiamo in realtà che non è, ci sono delle informazioni contenute nel DNA, ma la maniera con cui si interfaccia non è quella, la metafora del software o del codice non è così funzionale. Questa forse è la cosa più interessante, cioè questo tipo di modo di ragionare, questo tipo di impostazione si diffonde, ha un grande successo, nonostante la sua efficacia, diciamo, in termini di fondare il pensiero scientifico non sia così estesa, nel senso ci sono tantissime cose rispetto al funzionamento del DNA che non sono spiegabili con la metafora del software, perché in realtà il DNA è una molecola materiale, mentre l'idea di software è l'idea di un'informazione che si sposta su supporti differenti senza alcun bisogno di appunto senza nessun legame con la specificità del supporto su cui è ospitata. In realtà noi sappiamo che il fatto che il DNA sia una molecola di un certo tipo accartocciata dentro le cellule in un certo modo, quindi con una sua materialità specifica, è essenziale per come funzionano i fenomeni biologici. Ogni passare oltre e dire che potremmo ospitare l'informazione del DNA da altre parti è un salto in avanti di pensiero che è fantascienza nel senso deleterio del termine, nel senso che immaginazione senza nessun riscontro reale. Perché è così diffuso questo paradigma per cui l'elaborazione di informazione sarebbe al centro di tutto? Alcuni fisici arrivano addirittura a dire che possiamo interpretare l'universo come l'elaborazione di un'informazione, come se ci fosse un computer che quando cade un oggetto sta eseguendo il programma della caduta di quell'oggetto. Perché queste cose, diciamo, quando vengono dette in termini così generali, in realtà sono, secondo me, abbastanza risibili, non hanno un riscontro effettivo, non riesci davvero a fondare la biologia, la fisica, ma nemmeno in fondo la matematica su una prospettiva di questo tipo, perché ci sono delle... il linguaggio, il calcolo logico formale ha dei limiti e le operazioni simboliche di calcolo così in realtà devono confrontarsi con questi limiti, e ovviamente nella materialità del corpo biologico, dell'evoluzione, non ci sono solo fenomeni interpretabili come informazione che si trasferisce da una parte all'altra. Però con l'avvento di queste macchine, con la loro miniaturizzazione, con la concentrazione economica di cui hai ben parlato, e con, diciamo, l'intenzione politica di alcuni settori, come uno su tutti la difesa americana, quello che si è avuto è che diciamo è possibile eseguire un grande numero, trovare un grande numero di task, proprio di micro operazioni, che queste macchine riescono a fare, cioè delimitando bene il campo della loro azione. Faccio l'esempio che abbiamo, penso, tutti in testa, è giocare a scacchi o guidare una macchina, delimitando questo campo, non fondandolo come se fosse qualsiasi operazione che gli umani fanno, ma delimitando un campo da gioco ristretto, la macchina può essere particolarmente efficace. Non sappiamo a priori su quali operazioni la macchina sia più o meno efficace, no? Non è una cosa così scontata. Penso che ce ne siamo accorti tutti, per esempio, che ChatGPT è più brava a fare alcune cose, mentre su tutta un'altra frangia di esperimenti che richiedono, che ne so, un più spiccato senso del poetico o ironia, la macchina fallisce completamente. La cosa interessante, però, che è un'enorme energia di operazioni, numero di operazioni che possiamo, su cui possiamo fare esperimenti, e di fatto su cui possiamo fare, in un'ottica capitalista, valorizzazione. Quindi in fondo quello che funziona, su quello che la macchina riesce a fare, poi si innestano processi di valorizzazione, e la logica con cui il paradigma del calcolo sembra diffondersi è questa qua. Non tanto cioè si fanno delle promesse altisonanti, ma non è che poi realmente si va a vedere se quelle promesse altisonanti sono state soddisfatte. In realtà quello su cui si fa valorizzazione sono tutti sottoprodotti del comportamento della macchina, quindi capacità di riconoscere certi oggetti. Allora si valorizza nel campo in cui è necessario il riconoscimento di quegli oggetti, quindi la macchina sarà capace di riconoscere qualcosa più di qualcos'altro, bene, la si mette a lavorare in quel campo lì, e evidentemente velocizza una serie di operazioni se segmentiamo il processo produttivo nella direzione di farla funzionare per quegli oggetti che sa riconoscere bene. E così sembra in generale essere il modo in cui si diffonde. Le grandi promesse con cui viene presentata spesso non vengono soddisfatte. Non è che ci sono tantissime persone che ci dicono che parlare con ChatGPT, o hanno promesso che parlare con un ChatGPT sarà indistinguibile da parlare con una persona umana. Penso che non è che qualcuno andrà mai a controllare per dire se l'investimento su ChatGPT è stato di successo, se effettivamente hanno mantenuto questa promessa, se qualcuno si è innamorato di penso che sia anche successo, però non è quello il punto, cioè se effettivamente questa cosa della promessa di imitazione totale dell'umano ha funzionato. La realtà è che poi usiamo ChatGPT per tradurre dei piccoli testi, oppure per creare delle immagini di un certo tipo, oppure per riconoscere cani da gatti, se serve, quindi per tante micro task in cui la nostra vita, in particolare lavorativa, viene suddivisa in sempre più ambiti. Ma è innegabile che questa cosa, per funzionare, ha bisogno anche, per funzionare a livello di accumulazione, ha bisogno di un'intera ristrutturazione politica e economica di tantissimi ambiti della nostra vita. Quindi le due cose vanno insieme, cioè l'efficacia è dovuta al fatto che si trova il modo di valorizzare tantissimi micro successi della macchina, mentre la narrazione del macro la macro narrazione per cui la macchina sarebbe un'imitazione dell'umano, dei processi fisici, dei processi addirittura evolutivi, a volte viene detto, non è che diventa mai un riscontro che si cerca di verificare o meno, è una cosa che aleggia quasi come inquadratura politica o giustificativa di tutto il resto.
Certo, certo, molto chiaro. E quello che stai dicendo, quello che hai appena detto, ovviamente porta facilmente a decostruire una narrazione, no, che una parte della sinistra fa sulla questione dell'intelligenza artificiale, individuando il problema principale dell'intelligenza artificiale nel fatto che si è sviluppato da startup o aziende che sono private. A parte che appunto questa cosa, come dicevi giustamente tu all'inizio, non è vera, perché basta citare l'esempio insomma più famoso degli Stati Uniti, ed è anche esperibile a oggi, no? Penso per esempio alla questione della guerra in Palestina, in cui comunque l'uso di questo tipo di tecnologie per, diciamo così, affiancare i soldati, no? Boots on the ground è sicuramente molto più in voga, no? Che qualche anno fa, per cui questo insomma, questo per dire, questo discorso non è per minimizzare le portate che questo tipo di tecnologie possono avere sulla nostra vita, ma è per mettere un pochettino le cose insomma in le cose al loro punto. A questo punto non so se volevi aggiungere qualcos'altro su questa questione.
No, in realtà mi sembra di aver toccato tutte le cose che più o meno volevo dire, cioè sono molto d'accordo con l'ultima cosa che hai detto, cioè la questione del fare della proprietà, se sia pubblica o privata, di queste cose, l'argomento centrale la trovo totalmente marginale, nel senso che a parte che poi anche i grandi centri di investimento privati che investono sull'intelligenza artificiale si comportano quasi come degli attori istituzionali, nel senso che sono soggetti talmente grossi che sono i grandi gruppi che fanno venture capitalism verso le startup, che direzionano la direzione di sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono dei soggetti che ormai dialogano con gli stati tra pari. È veramente difficile capire cosa significa un interesse collettivo che sarebbe curato dallo Stato, mentre grandi soggetti che cercano di governare nomi massime persone, come può essere lo stesso Amazon, avrebbero una logica sostanzialmente differente. A me non è chiaro cosa questo significhi, ma poi effettivamente quello che è in gioco qua è una ristrutturazione di molti ambiti della vita, penso che abbiamo in testa tutti degli esempi, in primis il lavoro, che viene necessariamente insieme all'avvento di certe tecnologie. Le due cose non sono separabili, non possiamo pensare all'intelligenza artificiale come una cosa che sta semplicemente nel computer che abbiamo di fronte, è una necessaria ristrutturazione quantomeno dei campi in cui viene utilizzata e da cui i dati vengono estratti. E quindi dire che proprietà pubblica o privata è rinviare la discussione sostanziale, perché la discussione sostanziale è ok, ma con quale logica, verso quali interessi, con quale visione, chi è che sta strutturando effettivamente la visione attraverso cui questi strumenti entrano in certi ambiti della vita, e se lo sta facendo, lo sta facendo con quale logica e rispetto a quale strutturazione del potere, perché poi nel momento in cui un sistema di riconoscimento si diffonde, tutti ne subiamo per esempio l'effetto di potere. Quindi c'è una completa ridislocazione di questi termini, perché dove stia la possibilità di anche resistere a questi poteri è molto difficile da capire di primo acchito. Cioè io per esempio una diffusione sostanziale delle tecnologie di riconoscimento, è difficile capire come riconoscerli mantenendo una civiltà politica, se si vuole fare politica o di qualche altro tipo, si vuole fare qualsiasi altra cosa senza essere costantemente riconosciuti. Sono domande che bisogna porsi in maniera seria, di cui non penso riesco a rispondere, di cui non so la risposta, che però diciamo sono le domande vere da affrontare, non è che se un sistema di riconoscimento facciale lo gestisce uno Stato invece che un privato, io sono contento, penso che abbiamo, che questa sia una cosa che deve essere un po' il punto di partenza del nostro ragionamento su questi strumenti qua.
Per concludere, la questione dell'intelligenza artificiale sembra, soprattutto dalla realizzazione di ChatGPT-4, affiancare in maniera sempre più importante l'altra grande questione, quella del rinnovamento ecologico, della transizione ecologica ed energetica, proprio in quanto assi portatori di un nuovo paradigma produttivo, forse, e di un nuovo paradigma governamentale.
Vanno insieme il fatto che fanno delle promesse estremamente generiche e altisonanti, e dall'altra parte che penetrano poi in tantissimi, provano a penetrare, in alcuni casi ci sono riusciti in tantissimi ambiti, a partire in realtà da operazioni il cui contenuto, se vuoi, effettivo filosofico non è che è legato a queste grandi promesse di imitazione dell'umano, ma è legato a operazioni molto più semplici che però proprio a partire da questa parcellizzazione e semplificazione riescono a cambiare dei settori di lavoro. Ma penso, la prima cosa che mi viene in mente, che lo riesce a fare già diverse macchine, quella della traduzione, no? Che è un ambito che la macchina è entrata, riesce, non sarà mai come un traduttore umano, questo lo possiamo riscontrare con semplicità traducendo dei testi un po' più poetici. Dopodiché ha stravolto l'organizzazione di sempre lì, perché un sacco di testi, se vogliamo così dire, semplici, senza un enorme contenuto poetico, possono essere tradotti facilmente da un operatore solo che ne tratta tanti a grande velocità, perché la macchina fa un enorme lavoro di sfruttamento. Quindi vanno insieme queste due cose, una retorica di promessa che copre l'operazione politica e dall'altra parte un'operazione effettiva che è costante e sembra, come dici tu, effettivamente uno degli assi di ristrutturazione e accumulazione più in bocca. Poi non sapremo mai effettivamente in quali settori sarà più efficace che in altri, però sono d'accordo su che insieme alla transizione energetica è una cosa che sembra attualissima.
Feel. Now that the rest is too far, I'm dying to feel. children made to blame for the museums got taken away. This is the dream, this is the squeeze, this is the unease that humans have to please. It's up to you, it's up to you. You had it all, so now you know not what to do. It's up to you, it's up to you. You had it all, so now you know not what to do. Know not what to do.
Radio 2000 Blackout, Radio Blackout, io dico sempre ancora il 2000, 15:48 di questo giovedì 16 novembre 2023, siete all'ascolto della fine della fine della storia, come dicevamo oggi una puntata abbastanza monotematica sotto, diciamo, la categoria, sotto la questione dell'intelligenza artificiale. Avete ascoltato questa intervista con Mattia, un compagno matematico di Bologna. Sì. Che, diciamo, ha suscitato qualche apprezzamento tra gli ascoltatori. Leggiamo due messaggi. Un discorso davvero acuto, profondo e con cognizione di causa, volta a trovare una possibile faglia rispetto al Big Brother Moloch costruito sia dal discorso sulle tecnologie sia purtroppo da alcuni compagni. Un altro messaggio ancora dice: capisco e condivido il discorso pubblico-privato, ma non appiattirei totalmente. La politica può porre vincoli e controlli anche attraverso pressioni dal basso che nel privato sono fuori discussione, o no? Cosa ne pensate?
Sì, sicuramente questa cosa è vera, l'avevamo anche vista brevemente per quanto riguarda la regolamentazione europea in termini per la privacy, per quanto riguarda appunto ChatGPT, anzi italiana in particolare. Se vi ricordate, appena fu varata la nuova versione della chat, venne bloccata in Italia dal garante della privacy, e ovviamente uno dei modi di leggere quel blocco sicuramente è un tentativo da parte italiana di pesare un po' di più su dei processi che ovviamente non governa, appunto OpenAI, che è l'azienda che sta dietro a ChatGPT, chiaramente è californiana, per cui non ha nessun tipo di relazione con il nostro paese, e l'azione del garante della privacy sicuramente è stata usata in parte come, diciamo, clava politica, appunto qualcuno l'ha definita così. Dopodiché, quello che diceva Mattia, che mi trova sostanzialmente concorde, è che questa questione non fa grande differenza su quella che è la posta in gioco principale dell'intelligenza artificiale, e si potrebbe, diciamo così, finire anche con una provocazione, che se crediamo che lo Stato abbia messo da parte da anni e in questo momento siamo sempre più, cioè ce ne rendiamo sempre più conto sul ruolo di mediatore, a questo punto, so come dire, che questi processi vengano governati da Big Tech oppure che vengano governati dagli stati stessi, effettivamente farebbe poca differenza. Poi si potrebbe, insomma, lo stracitato caso della Cina, non da usare come spauracchio, però da usare da, appunto, stato nazionale, insomma, che usa in maniera altamente integrata le applicazioni di intelligenza artificiale. Sul primo messaggio, insomma, niente da ridire, sono abbastanza d'accordo, anche secondo me il merito dell'intervista di questo punto di vista è il fatto che provi ad andare un attimino più a fondo, no, di quello che è la superficie del problema, anche se magari, appunto, a volte il linguaggio un po' troppo filosofico quasi può risultare un po' arduo da capire, però secondo me lui è riuscito a dare abbastanza un...
Sì. Sicuramente questo discorso sulle faglie da trovare è importante, perché, come dire... Non tanto decostruisce, ma appunto trova dei buchi su un discorso che si vuole chiuso sostanzialmente, certo. Mentre un'apertura, per fortuna, esiste sempre. Credo che su questo ci sia un discorso però da fare sul fatto che il lavoro che si sta facendo sulla sulla intelligenza artificiale e i risultati che sembrano sorprendere e preoccupare i suoi stessi artefattori sono aver scoperto delle iniziali capacità di risposte a problemi che si trovava di fronte la stessa intelligenza artificiale, il che non esclude ovviamente il discorso delle faglie, perché il rapporto con la realtà è sempre un'apertura ulteriore a quello del campo che qua definisce, che però certo entra sempre maggiormente nella vita, sempre più maggior, in maniera sempre più potente nella vita diciamo degli umani. L'altro aspetto su questo discorso pubblico-privato che ci porterebbe molto lontano, ieri cercando i materiali e quello che sarà poi la seconda parte della trasmissione, un po' su quella che è stata diciamo la ricaduta sulla guerra in corso a Gaza di tutto questo discorso sulla intelligenza artificiale, da alcuni è stata chiamata la prima AI war, la prima guerra dell'intelligenza artificiale, vedremo in che termini e come su quei piani. Ho ascoltato un pezzo di un intervento di una di queste figure che periodicamente, diciamo, questi personaggi che emergono un po' come sorta di incrocio tra studiosi intellettuali, però molto pop e probabilmente mode del momento, però non mi sembrava proprio un deficiente, Jan Bremmer, diciamo, credo un liberal possa definirsi, in una di queste conferenze spettacolo che sono le TEDx, e descriveva appunto, faceva un'ipotesi di ragionamento sul mondo che viene, sulla fine del momento unipolare, su questo cosiddetto bipolarismo tra Stati Uniti e Cina barra, come viene chiamato, resto del mondo, sud globale, e tratteggiava, diciamo, e metteva lì anche però l'esistenza di un terzo attore, che secondo lui sono proprio queste mega, non so come vogliamo chiamare, mega compagnie del digitale, che effettivamente sono qualcosa di un po' differente dal classico privato o dalle multinazionali d'antan, sono un qualcosa di più. Pensiamo per esempio al ruolo di Musk, al suo uso dei satelliti o meno rispetto alla questione ucraina. Al di là del suo posizionamento politico esplicito, i suoi chiari interessi, no? Ma anche il fatto che adesso ci sono dentro le battaglie di rete, di opinioni in rete, e qua dentro anche dell'uso dell'intelligenza artificiale, lo vedremo tra poco, anche campagne di pressione per chiedere a Musk di far usare i suoi satelliti sulla Gaza oscurata, cosa credo che non farà mai, perché Musk mi sembra chiaro da che parte sta in questo contesto, però effettivamente parliamo di concentrazioni di potere che non sono come dire riducibili a stati, a volte sono più di tanti, sì, stati, l'avevamo già visto in altre puntate, sono quasi tutte concentrate negli Stati Uniti queste, però
guarda caso.
E dall'altro ovviamente c'è il Moloch, partito stato cinese, dove si dice la politica è il comando invece che l'economia, sempre una, ovviamente una politica capitalista, però con un diverso, diciamo, grado di autonomia e interdipendenza.
Certo, ovviamente questo discorso che ha appena fatto dà più profondità alla questione. Il problema è che molte volte, soprattutto da certe compagini politiche, il problema dell'intelligenza artificiale viene semplicemente relegato alla proprietà o al controllo di questi strumenti, senza appunto sottolineare di come poi le implicazioni con una parte del pubblico ci siano, che poi questo pubblico sia militare è un altro discorso, però ci sono, no? Nella stessa, se pensiamo, fondazione della Silicon Valley, in verità è intimamente connessa alla questione, insomma, a finanziamenti del Pentagono e a progetti di ricerca del Pentagono, al di là poi di come appunto funziona anche semplicemente il mondo dell'istruzione, come vengono creati continuamente cervelli, no? Pronti a ingrossare le fila di chi studia questi argomenti. Ultima considerazione da fare, forse appunto comunque, insomma, è importante poi prendere le cose con le pinze, perché adesso questa questione dell'intelligenza artificiale di colpo, no, ha risvegliato tutti una serie di interessi, sicuramente è un passo in avanti notevole rispetto a quello che avevamo fino a qualche anno fa, però insomma secondo me bisognerà anche poi valutare, no, con il tempo quanto effettivamente queste migliorie tecniche siano poi in grado di fare quello che appunto Mattia giustamente diceva nel, insomma, nel corso della sua intervista, e che secondo me l'ha posto in gioco, appunto provare a ridefinire in parte il paradigma produttivo e governamentale.
Direi che quando sono le 15.57 possiamo mettere un altro breve pezzo musicale di stacco, visto che c'è stata molta parola in questa prima parte di trasmissione. Torniamo in diretta tra poco, dove cercheremo un po' dei materiali che aver trovato, che capite in che senso questa nuova dimensione, diciamo, della realtà è entrata anche nella guerra di Gaza. Buon ascolto intanto.
We are at the dawn of a new era for humanity, an era of artificial intelligence. Things are changing at a dizzying pace, and Israel must formulate a national policy on this issue.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered this message in a video his office posted to Twitter on June 5, 2023, following a discussion he had with tech billionaire Elon Musk. According to Israel's longest-serving premier, Musk told him that governments must understand the opportunities and dangers posed by AI technology. The Tesla CEO also said Israel could become an important player in the world of artificial intelligence, something Netanyahu was keen to make a reality.
In the coming days, I intend to convene policy teams to discuss a national artificial intelligence policy in both the civilian and the security spheres. Just as we turned Israel into a global cyber power, we will also do so in artificial intelligence.
La voce che avete sentito in questa apertura della seconda parte della puntata di La fine della storia era il premier israeliano Netanyahu, che parlava nel giugno di quest'anno di un incontro che aveva avuto col magnate e capo della Tesla Elon Musk, per far diventare appunto Israele un centro del nuovo cyber power e dell'intelligenza artificiale, degli accordi che ci sono stati, diciamo, presi tra i due. Parla esplicitamente appunto di cyber power e AI cyber power il presidente israeliano. Abbiamo provato a raccogliere un po' di materiale, più che altro articoli, su l'applicazione appunto del discorso della potenza dell'intelligenza artificiale sulla guerra in corso a casa. Ovviamente questo nuovo campo, questa nuova frontiera gioca un suo ruolo necessariamente anche nella guerra in corso, anche per il fatto che ogni nuova scoperta, innovazione tecnica, dal suo iniziale, diciamo così, campo di sperimentazione, dal suo testing avanguardistico in settori di punta, ma poi a scendere giù fino al suo uso massificato, potremmo dire in termini lati sociali, arriva ad imporsi come uno strumento mezzo nuovo che diventa una nuova infrastruttura del sociale stesso, potremmo definirlo un sociale potenziato, a tal punto che qualsiasi formazione collettiva di una qualche consistenza non può più farne a meno. Nello scenario poi più specifico di quello che è lo scontro in corso a Gaza, la questione ha poi altre sue peculiari pregnanze, perché anche in parte come dimostrazione a contrario di tutta questa retorica che viene costruita su questa grande potenza, se vogliamo, leggibile nella metafora che si vuole un po' magari come di svelamento, come metafora di fallimento in potenza della stessa intelligenza artificiale, il tutto magari rappresentato nella favola del piccolo Davide Hamas contro il Golia israeliano, come si è detto, di un sofisticato apparato tecnologico digitale bucato da una potremmo dire da una sapienza guerrigliera artigiana e fondamentalmente analogica, che combina i mezzi motorizzati adattati in terra, in cielo e su altri campi per condurre la propria battaglia. Prima si parlava di falli, questo è un po' anche un esempio di questa cosa qua. Se noi guardiamo un po' i materiali che si possono trovare in rete, digitando queste poche parole assieme, Gaza, War, Artificial Intelligence, eccetera, troviamo un po' di materiali che non dicono niente di sorprendente fondamentalmente, ma che, come dire, permettono di guardare su due o tre livelli in cui la cosa si è giocata e si sta giocando. Un primo livello che questa cosa l'abbiamo già vista in opera nella guerra tra Ucraina e Russia come primo momento, ma è abbastanza significativo che nel giro di un anno e mezzo c'è l'impatto, il volume del prodotto su questo terreno è già lievitato. Parliamo di quelli che sono gli AI generated content, cioè i contenuti generati dalla stessa intelligenza artificiale. C'è un articolo su questo, per chi lo volesse vedere, dello scorso 30 ottobre di Wired: Generative AI is playing a surprising role in Israel Hamas disinformation, appunto, che sta giocando un ruolo principale importante. Leggiamo alcuni estratti. Nelle settimane successive all'attacco sorpresa di Hamas contro Israele del 7 ottobre, il conflitto che ne è scaturito ha generato un'ondata di disinformazione senza precedenti, una fog of war guidata dagli algoritmi che ha messo in difficoltà le principali major produttrici di notizie e ha lasciato annaspare i principali social media. Anche se alcuni si sono chiesti se la guerra tra Israele e Hamas sarebbe stata il primo conflitto dominato da false immagini generative dell'intelligenza artificiale, la tecnologia ha avuto un impatto più complesso e sottile. Ci sono sicuramente immagini di intelligenza artificiale che circolano, ma non al punto di pensare che stiano giocando un ruolo centrale nella diffusione delle informazioni, afferma Laila Mashkour, redattore associato presso Digital Forensic Research Lab dell'Atlantic Council, che studia la disinformazione online. La disinformazione generata dall'intelligenza artificiale viene utilizzata dagli attivisti per sollecitare il sostegno o dare l'impressione di un sostegno più ampio a una particolare parte. Tra gli esempi, un cartellone pubblicitario generato dall'intelligenza artificiale a Tel Aviv a favore delle forze di difesa israeliano, un account israeliano che condivide immagini false di persone che fanno il tifo per l'IDF, un influencer israeliano che usa l'intelligenza artificiale per generare condanne di Hamas e immagini dell'intelligenza artificiale che ritraggono le vittime dei bombardamenti di Israele su Gaza. E qua la tipa dice, in termini di un uso generale, diciamo, non è il più sottile. E poi dice, tutto sommato, questo volume di, tra virgolette, fake news, se vogliamo, di contenuti generati in termini totalmente virtuali, non è stato così abbondante, e l'autrice si dà una, diciamo, l'intervistata si dà una serie di spiegazioni che sono abbastanza intuitive, abbastanza evidenti, no? Anche su tutto il discorso che promana da questa questione. Uno, l'abbondanza di foto e immagini reali su quello che è successo. Due, dice, l'abbondanza di creatività umana nel lungo corso storico nel confezionare fake news. Quindi, come dire, ce n'è già tante anche confezionate, che non c'è bisogno di andare a generare con nuovi contenuti. L'altra è che la più semplice e banale falsificazione video, grafica o l'utilizzo di sfondali di gaming già danno molto anche in questo campo qua. Pensate che già da qualche anno fa si dice, erano usciti un po' i primi decostruttori di questa macchine di produzione di falsità. Per esempio, mi ricordo se all'inizio proprio della guerra con la Russia facevano vedere un'autostrada che era stata completamente devastata, diciamo, dai bombardamenti, salvo poi scoprire che questa cosa stava in un videogioco tra l'altro, che riproduceva graficamente quello che fu il bombardamento nella prima guerra del Golfo dell'autostrada Baghdad-Bassora, e che però nel videogioco veniva incorporata come essere prodotto di Russia o di qualche altro cattivo però per dire. E poi l'altra questione è anche quella che dice, chi è già portato per una serie, diciamo, per essere il destinatario tipico di costrutti falsificati, ha già ampissime catene dove circolano questo tipo di notizie, 4chan, diciamo, quelli che sono tanti dei canali, diciamo, utilizzati soprattutto dal mondo del trumpismo in America, in altre cose simili in giro per il mondo. Questa è l'altra riflessione che veniva fatta. E poi l'altra questione è anche quella del tempo, per cui del tempo a disposizione del singolo umano già ampiamente risucchiato in questi dispositivi, diciamo, in questo consumo immane. Farid descrive la tecnologia come uno spettro che incombe su audio e video che pretendono di provenire dal conflitto, e che ogni giorno riceve lei da una mezza dozzina fino a una dozzina di telefonate da giornalisti che chiedono informazioni sulla veridicità di quello che stanno per pubblicare. Per molte persone la capacità di ignorare i fatti scomodi sta assolutamente giocando un ruolo in questo conflitto. Un altro articolo interessante è da un sito.
Se posso aggiungere un commento su questa faccenda, poi è significativo il fatto che comunque la più grande fake news, se vogliamo chiamarla così, di questa vicenda, per cui del conflitto che si sta, insomma, esprimendo adesso a Gaza, sia stata, no, quella famosa falsa intercettazione di guerriglieri di Hamas, presunti guerriglieri di Hamas, su l'ospedale bombardato dall'EDF, intercettazione in cui vi ricorderete questi guerriglieri parlando tra di loro dicevano qualcosa come abbiamo sbagliato il tiro, insomma abbiamo colpito l'ospedale, audio poi rivelatosi falso perché il dialetto non era gazawi, per cui insomma appunto anche lì probabilmente non opera di nessun tipo di intelligenza, al di là di essere artificiale o meno, però questo fa riflettere su quali poi... ricordo audio comunque fatto girare, se non sbaglio, dal profilo Twitter X, ora ufficiale dell'EDF, per cui insomma non, e quello probabilmente è stata là, no? Io credo fino adesso l'apoteosi di questo, ottenuta tutto sommato con metodi completamente tradizionali, se non che, e poi questo però richiederebbe probabilmente una puntata a parte su quello che sono i regimi di verità oggi, se non che lo stesso IDF ha, cos'è, due settimane da questo attacco in cui si scollava qualsiasi responsabilità, adesso dichiara l'ospedale che hanno appena fatto evacuare a Gaza City come obiettivo militare e come obiettivo militare legittimo.
Sì, tra l'altro anche mostrando immagini di grandi ritrovamenti che sono piuttosto esigui se parliamo del volume della guerra in campo. Tra l'altro questa cosa, uno dice, direbbe, dagli due articoli che sto citando adesso, sono due articoli abbastanza Wired, si dà atteggiamenti più neutrali, però sono tutti abbastanza, tutti e due, diciamo, più simpatetici con leggere Israele come, appunto, come parte in causa aggredita. Uno dei ragionamenti è: poi in fondo la gente crede a quello che è già portata a credere, e loro potrebbero essere visti come una conferma di questa, perché per esempio in questi articoli la questione dell'ospedale viene ancora letta come costruzione di fake news, o come il fatto che, siccome la fake news è entrata così prepotentemente nel nostro scenario quotidiano abituale, la gente si abitua a pensare che tutto in realtà è una falsità. Questo è anche, diciamo, uno dei leitmotiv forti dell'atteggiamento, dell'attitudine, diciamo, che porta al complottismo, se vogliamo, quello che viene anche semplificatoriamente, in maniera forte, definito in questi termini. Però loro, per dire, la danno in questi termini come una fake, come una controfake di parte palestinese, continuano a considerare, il che la dice lunga. L'altro articolo è questo, si chiama This is the probably first eye war, di Cal Kalistek, dove viene intervistato tale Alex Jecker, un senior lecturer in ricerca digitale, metodi di ricerca digitale all'Università di Amsterdam, che lavora appunto su rapporti tra piattaforme digitali, società, cultura, economia dell'attenzione. Tra l'altro il personaggio è uno che anche biograficamente, come dire, al centro di tutta questa cosa, è nato in Ucraina, oggi residente in Israele. Dice: la guerra in Ucraina è stata definita la prima guerra di TikTok, e credo che l'operazione Iron Swords, quella in corso, sarà la prima guerra dell'intelligenza artificiale, perché improvvisamente c'è una capacità molto facile e accessibile di produrre e distribuire contenuti visivi e testuali attraverso gruppi WhatsApp dedicati che funzionano con i bot, per esempio. Da un lato questo contribuisce allo sforzo di advocacy, cioè del sostenere una parte e prendere una parte, dall'altro può anche danneggiare il discorso pubblico sulla guerra. Jack si riferisce ai gruppi WhatsApp ai quali è possibile inviare messaggi Facebook, X, eccetera, e contrassegnare se sono a favore o contro Israele. Se sono a favore di Israele, un esercito di bot genererà reazioni positive, like e condivisioni per loro, mentre se sono contrari, i bot li segnaleranno, ma non risponderanno, per non generare traffico indesiderato per loro. Ma l'arena dell'intelligenza artificiale non finisce qui. Questa settimana molti utenti hanno condiviso la foto di un soldato dell'IDF che avrebbe salvato due bambini rapiti da Hamas e nascosti in un armadio a Gaza. Ma la foto è stata creata dall'intelligenza artificiale, come dimostra la terza mano del soldato e l'uso scorretto della bandiera israeliana. Poi vengono riportati nell'articolo altri esempi di questo. Per esempio c'era una foto altrettanto famosa e molto simile a questa del soldato israeliano, però di campo palestinese, dove si vedono i medici che operano in una sala chirurgica col buco del soffitto bombardato, chiaramente una situazione chiaramente impossibile. Altre sono, diciamo, più notizie, come quelle del falso cessate il fuoco, che era all'inizio uscita, che però era stata subito condivisa in termini di un milione di tweet. Qua porta quella del missile all'ospedale di Gaza che dicevamo, i bambini morti in un tweet che aveva fatto Netanyahu. L'immagine di X come sede di informazione affidabile è completamente crollata quest'anno. Musk ha cancellato gli account verificati e ha aperto a chiunque la possibilità di acquistare una spunta blu. Ha inoltre promosso il programma di condivisione degli annunci che offre introiti in base all'esposizione, simili per i programmi di YouTube e TikTok. Ciò significa, se in passato solo entità come Israele, i palestinesi e i loro sostenitori ideologici creavano contenuti sul tema del conflitto per promuovere la loro narrativa, ora questa opzione è aperta anche a terze parti non correlate, entità commerciali che hanno un interesse finanziario a produrre contenuti virali, anche se completamente falsi. E qua gli viene fatta appunto la domanda, queste confusione di informazioni non verificate, si aggiungono i bot, dice: è vero, quando le persone sono incoraggiate a diventare parte dell'attacco con un semplice clic sul pulsante condividi, cioè centinaia di bomb pomperanno il tuo post, c'è il rischio che una volta scoperti i falsi la persona neutrale e ragionevole diventi completamente apatica nei confronti del problema su cui sta cercando di far luce e che scarti tutte le informazioni che circolano in rete come propaganda. Che cosa dice questo dell'ecosistema tecnologico in generale? Se dobbiamo controllare 30.000 volte tutto ciò che incontriamo in rete per capire se è stato creato da cittadini preoccupati o da bot e intelligenze artificiali, chi avrà più il tempo di approfondire e cercare di capire cosa sta realmente accadendo nel mondo? E poi si fa invece un riferimento a una delle, tutto sommato, non numerose, non so come si dice, thread, quelli con l'asterisco, insomma, che hanno funzionato, che è quella Hamas is ISIS campaign. Dice: in realtà è brillante, lui è chiaramente di parte, perché per le persone di Israele è molto facile collegarlo alle loro storie personali, ai loro cari che sono stati uccisi e rapiti, a esempi concreti. Non è Stand with Israel, che è un tag molto patriottico ma anche molto astratto e tribale, invece l'altro, diciamo, porta più la dimensione personale, ognuno può metterci la sua lacrima, il suo vissuto, insomma la sua disgrazia, per far funzionare questo thread che insomma sembra essere quello che ha funzionato. Quindi questo è il primo diciamo piano, no? in cui è compresa l'intelligenza artificiale. L'altra, diciamo, quello che possiamo dire è che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come generazione di contenuti automatici e bot, per quanto nuova frontiera di scontro, però possiamo dire un po' quello che emergeva da questi articoli, si colloca su un piano poi non troppo dissimile dal fotoritocco, dalla produzione di fake news, in termini semplicemente tecnologicamente potenziati. Certo, ponendo quello che già dicevi prima, Gabriel, cioè questioni non banali sullo statuto del regime di verità, eccetera, eccetera, che ovviamente qui però la contesa, la sua efficacia sconta un evidente rapporto parallelo con le divisioni sociali che la questione israele-palestinese suscita intanto tra differenti parti di mondo e all'interno delle latitudini, spaccando le società stesso, al netto di probabilmente di un maggioritario disinteresse generale. Però è vero che se noi andiamo a vedere, come dire, è abbastanza chiaro che c'è un resto del mondo che sa da che parte stare a livello, non è che possiamo dire unificato, ma di larghe masse, e che in Occidente c'è ovviamente una contrapposizione più o meno storica. La domanda che infatti emerge da tanti articoli è: ma Israele forse sta perdendo la sua battaglia di immagine, di cui la questione dell'intelligenza artificiale è una parte. Poi ci sono gli altri due terreni da tenere in mente, in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale trova una sua peculiare pregnanza da parte di Israele, proprio Israele anche come diciamo nazione dove è importante l'high tech, dove diciamo ha una percentuale a due cifre del prodotto interno lordo. Due branchi differenti che io come dire dividerei così, ma che sono abbastanza integrate tutto sommato. Una è quella del monitoring e l'altra del targeting, cioè del monitoraggio controllo, possiamo dire tutto quello che diciamo in termini forse anche abusati si chiama capitalismo della sorveglianza, e l'altro, quello invece, vedremo poi, del targeting, ovvero del militare puro dell'obiettivo. Nell'estate scorsa c'è stata una certa attenzione su come Israele stava lavorando su questi due piani dell'intelligenza artificiale, e a questo faceva riferimento da parte israeliana il discorso di Netanyahu che abbiamo mandato in apertura. L'altro aspetto, magari vi faccio sentire un altro pezzo di quell'estratto di un podcast che si chiama, che viene da un sito abbastanza bello che si chiama The New Arab, dove trovate diciamo articoli in termini critici su quello che sta avvenendo nel mondo medio orientale in generale, ovviamente molto concentrato su Gaza ora. Questo per dire, è un podcast che risale a st'estate, quando appunto si è iniziato a parlare di questa concentrazione forte sull'intelligenza artificiale di Israele, l'accordo o comunque un lavoro assieme tra Musk e Netanyahu, e anche però una prima applicazione effettiva, perché in che termini Israele ha avvantaggiato su buona parte del resto del mondo in quello che ha un testing perenne di questi processi, di questi prodotti, di questi funzionamenti qua, dove l'oggetto del testing è sempre la popolazione palestinese. Questo articolo dice: Israeli is turning Palestine into a dystopian reality. Tra l'altro cita anche, interessante, una storiella di un narratore, di un romanziere palestinese tale Salem Haddad, che racconta questa storia di Aya, una ragazzina palestinese che vive nel futuro e incontra la notte quando dorme il suo fratello deceduto Ziad, che si era suicidato l'anno prima, e lei nel sogno il fratello gli parla del passato e parla a lei come di un mondo in cui la Palestina è libera, no? È stata liberata. Solo che poi la storia va avanti e quello che viene fuori è invece che, diciamo, il suo subconscio è programmato da livelli dell'intelligenza artificiale. Quindi la ragazza, come dire, un po' come metafora anche della presa di coscienza, scopre. Sentiamo un altro pezzo invece del podcast che trovate in questo articolo, dove si parla appunto dell'apartheid israeliano e del suo, di come questo viene rinforzato con i metodi dell'intelligenza artificiale. Un breve stacco.
What Netanyahu failed to mention, however, is how this might affect Palestinians, for whom security has often meant repression. The threat posed by one form of AI-driven technology was detailed in a recent report by Amnesty International. This week, how are facial recognition systems being used as tools of apartheid? How does surveillance disrupt Palestinians' lives? And why won't Palestinians give in? I'm Nick McAlpin, and you're listening to The New Arab Voice. Hebron, West Bank. An ancient city with deep religious, historic, and economic significance, but one that's suffering under the crushing weight of a surveillance-facilitated Israeli occupation.
So in Hebron we've been documented.
E qua appunto inizia questo documentario dove racconta come dentro la città di Hebron viene applicata questa intelligenza artificiale, di come diventa appunto una causa, diciamo così, un peggioramento delle condizioni di vita, se possibile, degli stessi palestinesi. Quello di cui si parla, di cui si è parlato quest'estate, non quest'estate, già dalla primavera, già da maggio, con un rapporto uscito da Amnesty International che si chiama Apartheid Automatizzato, è di questo Red Wolf System. Le autorità israeliane stanno usando un sistema sperimentale di riconoscimento facciale, noto come Red Wolf, per tracciare i palestinesi e automatizzare gravi limitazioni alla loro libertà di movimento. Esso fa parte di una rete sempre più alta di sorveglianza che sta rafforzando il controllo del governo israeliano sui palestinesi e contribuisce a mantenere il sistema israeliano di apartheid nei loro confronti. A seguito dell'accordo del 1997 tra le autorità israeliane e l'OLP, la cittadina divisa in due parti, H1-H2, H1 quella più grossa, quella araba, e quella H2 la città vecchia, sotto il pieno controllo delle autorità israeliane, dove vivono, sentiamo i rapporti perché è significativo, 33.000 palestinesi insieme a 800 coloni israeliani, che però hanno un rapporto di forze di controllo totalmente asimmetrico. I palestinesi della zona H2 sono sottoposti a durissime limitazioni al loro movimento, non possono avere accesso a determinate strade riservate ai coloni israeliani e la loro vita quotidiana è sottoposta a gravi impedimenti, tra cui una serie di posti di blocco militari e ulteriori ostacoli. I coloni israeliani di Hebron usano strade diverse e non devono passare per posti di blocco. Il rapporto di Amnesty rivela l'uso dei posti di blocco militare di questo dispositivo, appunto noto come Red Wolf. Quando un palestinese passa attraverso un posto di blocco dove il sistema è attivo, il suo volto è scansionato a sua insaputa e senza il suo consenso è comparato con dati biometrici contenuti negli archivi dove sono conservate solo le informazioni sui palestinesi. In questo modo il sistema Red Wolf determina se una persona possa attraversare il posto di blocco e acquisisce automaticamente ogni nuovo volto scansionato. Se il sistema informa che nei confronti di una persona esiste un divieto d'ingresso, questa non verrà fatta passare. Il sistema Red Wolf può anche vietare il passaggio sulla base di altre informazioni riguardanti i profili individuali dei palestinesi, ad esempio se una persona è ricercata per essere interrogata, arrestata, eccetera. E questo Red Wolf, tra l'altro, è proprio un pezzo, però, che questo è interessante, di un generale dispositivo che ha fallito lo scorso 7 ottobre, al punto che altri articoli così parlano di brutta figura per il digitale.
Sì, una delle pietre dello scandalo del governo Netanyahu.
E di flop tecnologico. L'altra e l'ultimo livello, che invece è quello ai noi più ovviamente efficace, performativo e pesante, è quello del military targeting e quindi dell'incorporamento nei missili, nei sistemi dispositivi di puntamento e di funzionamento dell'intelligenza artificiale. Questa cosa la chiamano Fire Factory, fabbrica di fuoco. E dice: mesi prima dei terribili attacchi di Hamas del 7 ottobre, l'Israeli Defense Force aveva annunciato che stava inserendo l'intelligenza artificiale nelle operazioni letali. Come riportato da Bloomberg, il 15 luglio, all'inizio dell'anno, l'IDF aveva iniziato a usare l'intelligenza artificiale per selezionare gli obiettivi degli attacchi aerei e organizzare la logistica di guerra. I funzionari hanno dichiarato all'epoca che l'IDF impiega un sistema di raccomandazione dell'intelligenza artificiale per scegliere gli obiettivi per i bombardamenti aerei, un altro modello che avrebbe poi utilizzato per organizzare rapidamente i raid successivi. L'IDF chiama questo secondo sistema Fire Factory e, secondo Bloomberg, utilizza dati su obiettivi approvati dall'esercito per calcolare il carico di munizioni, stabilire le priorità e assegnare migliaia di obiettivi ad aerei e droni e proporre un programma. La maggior parte delle innovazioni high-tech sono emerse dal cuore dell'istituzione dell'esercito, di nuovo questo rapporto tra imprese e militari, in particolare dall'Army Intelligence Unit 8200, e sono state appaltate e sono anche state appaltate esternamente a società tecnologiche per soddisfare le esigenze dell'esercito e degli apparati di intelligence. Ultima cosa così di integrazione che fa un po' fa un po' tremare, nelle dichiarazioni degli stessi eserciti israeliani di qualche giorno fa, mi sembra sul The Jerusalem Post, qualcosa del genere, veniva detto che stanno usando in maniera dispiegata appunto l'intelligenza artificiale nei sistemi di bombardamento. Tutti questi articoli riconoscono che la prima AI war in questi termini era già, il primo test era già stato quello del, mi sembra, estate 2021, che la chiamano la 11 Days War, la guerra di 11 giorni, uno dei periodici, diciamo, bombardamenti con qualche centinaio di morti, e che qua ovviamente c'è il nuovo salto di scala. E diceva, è strano notare questo, come dire, non strano, è agghiacciante questo parallelismo, fieramente dichiaravano che stanno impiegando l'intelligenza artificiale per il bombardamento, e che finora i terror target conosciuti come i terroristi sono 11.000, che se uno va a vedere
sono più o meno
le casualties, come si dice, i morti che sono stati fatti finora.
Per concludere e integrare in parte il discorso, un aspetto inquietante delle nuove tecnologie militari a guida intelligenza artificiale è, ora non ricordo esattamente la nomenclatura, però un salto tecnico di queste armi, per cui non solo sono in grado di individuare degli obiettivi che vengono in qualche modo computati da un operatore da remoto, ma sono in grado di sceglierli strada facendo, che è per cui un aspetto, diciamo, autonomizzante di queste armi. Per concludere, visto che è tardissimo, dobbiamo lasciare insomma la postazione, dico solo che anche per quanto riguarda questa applicazione che era stata sbandierata di tracciamento dei tunnel, dei famosi tunnel di Hamas, anche qui pare che in verità, appunto, sotto tanta propaganda ci sia ben poco, o meglio, sicuramente queste applicazioni che immaginiamo combinino vari dati, dalla biometria all'analisi del suolo, ai movimenti, al riconoscimento facciale, di per sé pare che effettivamente sul campo non stiano riuscendo a dare tanti risultati, e questo appunto si somma al fallimento completo di quella che tu ricordavi, per cui appunto della strategia di polizia e di contenimento tecnologico di Gaza, che era stato uno dei, diciamo così, dei punti e degli obiettivi all'interno dell'agenda politica di Netanyahu.
Sì, per chiudere, non per, diciamo, non per avere l'ultima parola e non per mettere un punto a questa questione, ovviamente qua abbiamo sottolineato questi aspetti, no? Alcuni di questi aspetti, alcuni di questi potremmo chiamarli bachi, malfunzionamenti, fessure, però il tutto va sempre rivisto nella, diciamo, nell'ottica e sulla scala lunga di un processo, tra sé dialettico, per cui è vero che ogni buco, ogni frattura è anche un ripotenziamento della controparte, per cui oggi tutto questo mega, come dire, apparato, questo grande dispositivo, nel caso israeliano, di impiego dell'intelligenza artificiale, sta già, come dire, processando, calcolando e, come dire, incorporando anche i suoi stessi sbagli, no? Questo non per dire che il molo, che è sempre unico, come dire, ed è imbattibile, perché poi le fessure ci sono e si producono, però, come dire, a sua volta è una produzione di nuovi dati che vengono in qualche modo rielaborati, risussunti, e quindi con macchine che, e combinazioni uomo-macchine che sapranno.
Sull'argomento un ascoltatore ci fa notare in maniera puntuale, mandandoci una foto di Biden e di Xi insieme, che poi oggi non c'è stato tempo per approfondire, appunto proprio l'intelligenza artificiale doveva essere uno dei punti, uno dei principali punti all'interno del summit di San Francisco di ieri, appunto, in cui il presidente Xi è andato per la prima volta in 6 anni, per cui insomma un fatto sicuramente da sottolineare negli Stati Uniti. E la promessa ovviamente che risuonare più falsa non poteva era quella di discutere una sorta di limitazione all'applicazione dell'intelligenza artificiale sui droni o su testate nucleari. Chiaramente non si è raggiunto un accordo su questo, magari torneremo, perché credo che poi ci vorrà qualche giorno per capire
l'altro cosa... grande topic era il fentanyl,
esatto. Su quello però pare che l'accordo sia stato raggiunto, invece appunto sull'intelligenza artificiale no, su questo appunto magari ritorneremo con nelle prossime puntate, appena si, insomma, si capirà qualcosa in più su questo incontro. Intanto un altro ascoltatore ci chiede: il libro che avete appena citato sulla bambina che sogna la Palestina libera, come si chiama?
Mi sa che non lo dice, vediamo se lo troviamo, perché qua ce l'ho, in his short story, A Song of the Birds. L'autore è Salem Haddad, con la H, non credo esista in italiano, questo è un sito in inglese, Songs of the Birds, Salem Haddad.
Alle 16.35, per cui con 5 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 15 alle 16.30. Vi ricordiamo che appena possibile metteremo sul sito della radio il podcast con in allegato, come al solito, tutti gli articoli che abbiamo utilizzato per preparare questa puntata. Vi ricordiamo inoltre di seguirci sul profilo che abbiamo su Instagram, alla fine della storia, così che da poter non solo vedere quando pubblichiamo i podcast, ma anche insomma altro materiale che facciamo girare durante la settimana. In chiusura, per cui un saluto da Gabrio
e da Gianluca, alla prossima settimana.